manifestazioni, quando è venuto l'ambasciatore cinese, ha invitato la Confindustria Ternana, che noi simulammo una vestiti da soldati e da prigionieri, simulammo davanti alla Confindustria Ternana, mentre arrivava l'ambasciatore, una fucilazione. E ci furono molte, molte polemiche.
Sì, allora. Beh, io comunque ho scritto a tutti quanti e fino a, devo dire, l'unico, perché a me piace, l'unico che mi ha risposto qui a livello locale interessato, e spero di incontrarmi presto con lui, è stato Don Riccardo, che è il referente della comunità di Sant'Egidio, che ha dimostrato di essere, oltre che una persona molto aperta, senz'altro una persona piena di senso di
va bene
di
Francesco, noi seguiremo con molta attenzione questo fatto. Nel frattempo è arrivato Arnaldo Casali, giornalista del giornale dell'Umbria. E Arnaldo, volevamo chiederti, così ne discutiamo un po' insieme e riesci a dare anche un po' un'informazione più precisa ai nostri ascoltatori. Allora, il 14 si apre un discorso importante, interessante per quello che riguarda la nostra città, ed è un discorso che, diciamo, parte come iniziativa diciamo dal vescovo, no? E questo ha suscitato polemiche, anche Francesco è stato polemico su questo, anch'io ho le mie polemiche da fare su questo, no? Ma non perché si faccia, perché è estremamente interessante che si faccia, ma credevamo che fosse più attinente all'amministrazione fare un discorso di questo genere che farlo fare al vescovo. Questo ci è sembrato un segnale di un po' di sottomissione dell'amministrazione comunale al vescovo, oppure perlomeno di un'amministrazione comunale che comunque sta a ricasco, che arriva dopo, anche al di là di anche se solo cose di un estremo interesse. Allora, ce la vuoi
però
un po'?
Scusa, Marcia, di... posso, la mia interpretazione è leggermente diversa, sì, però. Nel senso, allora, con molta franchezza, tu sai, la stima, io non l'ho mai nascosta, lo sai benissimo, la stima che io...
I tuoi contatti segreti con Monsignor Scrivani.
No, non sono contatti segreti, sono molto aperti, io ho una grande stima nei confronti di Monsignor Paglia, anche perché lo vedo che è molto attivo e ha fatto molto per questa città. Quello che su questa iniziativa che mi lascia riflettere è che, secondo me, dimostra una grande latitanza del mondo mondo politico, nel senso che, secondo me, tra l'altro, non si offenda nessuno, e poi detto da uno che non sono un cattolicone, quindi nessuno mi può dire, però voglio dire, mi sembra che
Arnaldo ti ha detto cattolicone, poi
no,
ti devi difendere.
Sto dicendo che voglio dire che Monsignor Paglia comunque è come dire tre metri sopra
è
il
di
cielo
una taglia maggiore.
rispetto a questi qui, sia culturalmente, al mondo politico ternano e anche al mondo culturale, per quello che cerca. Quindi il problema, la critica mia non è riferita a Monsignor Paglia, tutt'altro, la critica mia è riferita alla classe politica dirigente di questa città, che mi pare che sia attualmente sonnolenta e latitante. Non so se penso che
abbiamo una classe politica chierichetta.
No, ma non è questione di essere, è diverso, è che è latitante proprio, che è presa da altri interessi, mettiamolo
allora,
così.
Allora, Arnaldo, ecco, ci puoi spiegare bene l'importanza di questa cosa, che si farà, quando si farà, come è nata l'idea, tu stai bene al dentro.
Sì, ma guarda, io prima ti rispondo subito a quello che hai detto prima, cioè il fatto che questa iniziativa doveva partire da un ente pubblico, io non sono d'accordo per niente. Quindi non la trovo una latitanza in sé, nel senso che, ma te lo dico subito il motivo, è che in questo e si sono viste anche già delle reazioni del sindaco al dibattito, cioè è chiaro che qui si discuteranno i problemi della città, è chiaro che il problema della città, il primo responsabile è chi la governa, quindi è assurdo che un ente pubblico faccia una conferenza per parlare dei problemi della città, perché ovviamente direbbe che va tutto bene, quindi non la trovo una cosa, invece trovo sensatissimo che sia un ente esterno. Ora, perché la Curia e non un ente piccolo? Certo, sicuramente il vescovo Paglia, per la sua autorevolezza e anche, diciamo, per il potere, se vogliamo, che ha comunque la diocesi, ha sicuramente più possibilità di una piccola associazione di fare una cosa del genere, ma secondo me che sia la Curia, che sia Civiltà Laica, che sia l'associazione adesso, che è la piccola associazione mia, che sia chiunque, cioè tutti devono contribuire. Ora, La Curia ha messo il primo passo e ce l'ha messo che, perché sicuramente ha i mezzi per farlo, no? E per coinvolgere. Sicuramente se la facevo io una cosa del genere, nessuno mi si filava, l'ha fatta il Vescovo e tutti lo stanno a sentire. Però secondo me il punto di partenza è quello, cioè che lo faccia un movimento di pensiero, un'associazione. Chiunque ci tiene alla città deve discutere dei problemi della città. Non devono essere a lanciare il sasso, secondo me, gli enti pubblici, perché sono quelli che invece devono rispondere alle domande, non le devono fare loro. Secondo me, questa è la mia interpretazione.
Nella mia interpretazione dovrebbero essere loro a chiamare i cittadini a discutere sul loro operato, se veramente è una
mia. Sì, sì, scusa, è che io adesso pensavo che stavamo parlando di attualità, non di fantascienza. Allora, che la nostra amministrazione chieda ai cittadini che cosa non va, la trovo fantascienza, visto che appena si solleva un problema viene subito negato questo problema, di solito.
La tua posizione. Quando parlo di latitanza, io parlo di latitanza politica, attenzione, eh.
Sì, sì, no, ma sono d'accordo con te in questo.
I partiti che si sono dimenticati, si stanno dimenticando per altri interessi in questa città, e poi abbiamo quello che abbiamo. Abbiamo i raid notturni, abbiamo il bullismo, abbiamo una violenza tangibile, palpabile in città, abbiamo uno stato di disagio, perché è vero, si prova.
E quindi... Ma io sono d'accordo, no, io Marcello, tra l'altro, nel merito sono d'accordo con te, nel senso che in una città ideale è chiaro che chi la governa a un certo punto chiama raccolta ai cittadini e dice: oh, che cos'è che non va? Purtroppo non mi sembra che il modo di ragionare a Terni sia questo, quindi non mi stupisce il fatto che sia un esterno, al di là, ripeto, che sia il Vescovo o un altro.
Ci racconti che si vorrà fare, come è organizzata, come è nata questa idea?
L'idea è nata già da diversi anni, insomma, per iniziativa non tanto del Vescovo. Ecco, ovviamente il Vescovo è un po' l'uomo bandiera della diocesi, quindi è chiaro che e poi viene tutto molto personalizzato. Però la verità è che l'iniziativa non parte dal Vescovo Vincenzo Paglia, parte dal Consiglio Pastorale della Diocesi di Terni.
Che è il Consiglio Pastorale per i nostri ascoltatori che non sono molto ferrati?
Allora, se diciamo che è l'organo uno dei pochi organi democratici che la Chiesa ha, nel senso, appunto, diciamo, il parlamento della diocesi.
Chi ci fa parte?
Ne fanno parte i membri dei consigli pastorali, dei rappresentanti dei consigli pastorali parrocchiali e membri eletti, quindi diciamo
che
vuol
dire pastorale all'interno della chiesa?
Pastorale, diciamo che non è che vuol dire qualcosa di speciale, nel senso che vuol dire tutto.
Il discorso della chiesa nella società, il sociale.
Sì, ma non solo. Guarda, la parola pastorale.
Solo la chiesa.
No, la pastorale, sì, di solito viene utilizzato, quando tu senti la parola pastorale è più un discorso interno di solito, però alla fine è una parola che si usa in tutti i settori ecclesiastici, pastorale, perché la pastorale vuol dire fare qualcosa sostanzialmente.
C'è anche la pastorale, la sinfonia. Vabbè.
Però diciamo, di solito quando si parla di pastorale nella chiesa si parla di quello che si fa, insomma, no? Ora, tramite appunto il giornalismo, che forse è un settore che di solito non viene mai assimilato, ecco, di solito si parla di comunicazioni sociali, tutto il resto è pastorale di solito, insomma, la catechesi, l'ecumenismo, cioè più o meno sono tutti discorsi, tra virgolette, pastorali. Quindi, comunque, in breve, insomma, il Consiglio Pastorale, diciamo, il parlamento diocesano, per essere proprio...
Senti, Arnaldo, allora, noi io e te abbiamo già discusso sul blog, no, di questa cosa, adesso lo ripetiamo per i nostri ascoltatori, quindi sappiamo un po' come la pensiamo. Cioè, diciamo, io secondo me, poi te l'avevo anche scritto, cioè, sono rimasto un po' perplesso dall'iniziativa del Vescovo, ma non perché è un'ingerenza o perché la Chiesa non ha diritto di dire come la pensa, assolutamente. Quello che mi ha lasciato perplesso è che, l'ha detto Marcello, l'ha detto Francesco, l'hai messo anche tu, cioè la figura del Monsignor Paglia qui a Terni è una delle figure più importanti e più, tra virgolette, dominanti del panorama culturale e politico della città. Non giriamoci intorno. Ora, il fatto che una persona così importante, così legata al nostro sindaco, così legata al mondo politico ternano, così importante, se ne esca di punto in bianco, dopo essere stato 8 anni a braccetto con questa amministrazione, se ne esca di punto in bianco come chi cade dal pero e dice: oddio, Terni è in declino. Ma scusate, voi che avete fatto questi 8 anni? Eravate a Perugia, eravate a Pescara, eravate qui? Perché le cose l'avete fatte pure anche voi insieme a questa amministrazione. Questa amministrazione avete condiviso praticamente tutto. Poi uscirsene con Terni città in declino, io, cioè, a me mi sembra un atteggiamento che io l'ho definito sputare nel piatto dove si mangia.
Ma veramente in declino la nostra città.
Questo è un altro discorso ancora di cui potremmo parlarne per mesi, ognuno potrebbe avere la sua idea, perché poi se va bene, Terni è città in declino, può darsi, bisognerebbe vedere rispetto a che, perché io lavorando a Viterbo c'ho molti colleghi che mi invidiano perché io vivo a Terni, tanto per dire
scusa, però che è in declino non è che lo dice, che in declino lo dicono studi di economisti
bisogna vedere perché poi, è in declino, se è in declino per è un declino industriale come tutte le città industriali, l'amministrazione comunale può farci manco poco
un nuovo progetto di sviluppo,
bisogna intendersi su cosa si intende per declino, e comunque c'è modo e modo, voglio dire, fosse stata tra virgolette civiltà laica a uscirsene con Terni città in declino, a prescindere che noi non contiamo niente e non ci avrebbe filato nessuno, però noi potevamo dire non vi siete filati civiltà laica per 8 anni e adesso vi diciamo Terni è una città in declino.
Questo c'ha ragione, però infatti io questo ci tengo a sottolineare subito rispondendoti, cioè il vescovo non ha detto Terni è in declino, in realtà l'hanno detto chi poi è intervenuto nel dibattito, cioè quello che si diceva prima Marcello, io ho detto chiaro non può di Terni in declino il comune, ma in un comune ideale, certo, non è che il sindaco dice Terni è una città in declino, ma dice ai cittadini scusate come siamo messi, che ne pensate, quindi in realtà il vescovo non è che ha detto l'amministrazione con cui io ho lavorato per 8 anni fa schifo, non ha detto questo, ha detto oggettivamente vediamo che delle cose che non vanno ci sono, quali sono e come possiamo risolvere, cioè in realtà è stata una provocazione quella del vescovo, non è stato un giudizio. Terni città in declino l'ha detto, per esempio, rispondendo anche alla domanda non perché, io ho intervistato qualche giorno fa Giuseppe Roce, che è un economista, esatto, che non è che ha dato un giudizio di merito, domenica scorsa è uscita l'intervista, sì, e lui mi ha dato dei dati molto precisi, cioè dice in che senso è in declino, nel senso che Terni per produttività e per reddito e occupazione, cioè per proprio occupazione e a sua volta il reddito di chi ce l'ha l'occupazione, e per sviluppo l'ultima in Italia.
Quindi è un discorso economico oppure si sposterà il discorso anche a livello culturale, psicologico?
Ora io ti ho fatto un esempio
di percezione del declino.
Secondo me io ti ho fatto un esempio economico, no? Poi se io ti devo dire la mia, per me c'è un declino culturale e ti posso fare degli esempi,
cioè,
ovviamente
da giornalista
io vedo un
io
la percepisco, non dico cioè anche come diceva Croce, lui dice non è che è in declino nel senso che va male, ma è lenta, cioè rispetto al resto d'Europa noi siamo i più lenti di tutti. È chiaro che a me una volta incontrandomi il sindaco mi ha fatto tu scrivi che la città è in declino, ma tu non ci stavi 40 anni fa, 50 anni fa, non lo sai com'era Terni una volta. E giustamente, no, ma Croce mi ha risposto nell'intervista, perché io gliel'ho fatta questa domanda. No, Terni rispetto al dopoguerra è molto migliorata, grazie a Dio, ma noi non ci possiamo rapportare con noi stessi, dobbiamo rapportarci con il resto d'Italia e con il resto d'Europa. Cioè non è che possiamo dire stiamo meglio di 60 anni fa, dobbiamo dire come stanno gli altri.
Per onestà, per correttezza, bisogna anche dire una cosa, bisogna riconoscere anche, perché questo è molto importante, dobbiamo essere, io credo sempre molto nel rigore, nella serietà, che Monsignor Paglia non questa lamentela, che non si tratta di lamentela, ma questa chiamiamo analisi non è che l'ha fatta dall'oggi al domani, ma penso già a diverse omelie anche nel caso di San Valentino, cioè in cui già parlava chiaro ai politici parlava chiaro e diceva quali erano le lacune, le cose che andavano un po' riviste, che andavano colmate, che dovevano essere rivoluzionate, mi pare che invece non sia stato affatto ascoltato.
Io proprio vorrei sottolineare, anche rispondendo a Alessandro, cioè non è che il vescovo appunto è quello perfetto, che per esempio secondo me io devo fare una critica anche interna a livello culturale, io poi appunto di economia non capisco niente, di politica non mi sono mai interessato, quindi io posso fare un discorso sulla cultura che invece seguo soprattutto come giornalista. San Valentino è uno scandalo perché è la più grande risorsa culturale che ha Terni e viene trattato in modo vergognoso innanzitutto dal comune, che è quello che comunque ci mette i soldi e che quindi dovrebbe spendere meglio, ma io non sono affatto soddisfatto di come la Curia organizza gli eventi valentiniani, quindi secondo me la critica qui la Curia la può anche fare a se stessa, perché comunque gli eventi valentiniani vengono organizzati male in generale da Curia e dal comune, poi il comune, essendo quello che di fatto ci mette i soldi e che quindi ne gestisce la maggior parte, è più responsabile. Però non è che il vescovo paga e dice no, però noi siamo bravi.
Da un laico bisogna riconoscere, per esempio, la Curia ha inventato, signor Paglia, grazie, ha inventato per esempio cinema e popoli e regioni, che è stato a mio avviso un crescendo di successo, ha suscitato molto interesse.
Io lì non posso pagare perché sono nella direzione organizzata.
Lo dico io perché poi noi abbiamo avuto, tra l'altro, qui a Terni personalità come Battiato e altri, abbiamo film di alto livello, di qualità. E non soltanto, tra l'altro, non soltanto in una direzione, tutt'altro, perché beh, il film di Battiato non mi pare.
Beh, non si può dire che un festival, no, questo l'avete detto anche voi, no? Cioè, non è un festival bigotto, sicuramente.
No, e questa quindi è una cosa importante, un valore aggiunto per la cosa, rispetto per esempio a altre iniziative. Allora, se vogliamo fare.
Sai perché? Posso dire soltanto questa cosa? Che ci tengo a sottolineare, perché il Festival Popolo e Religione, ovviamente non è che per fare lo spot, però è un festival culturale, non è un festival religioso. Quindi gli obiettivi, le finalità che ha quel festival, per esempio, che è stato finanziato con fondi pubblici, non è un festival che fa apostolato, fa pastorale, ma fa cultura.
Ho delle classi.
Però se posso permettermi, così rompiamo questa cosa del buonismo, che altrimenti pensano che siamo tutti d'accordo. Però per fare un esempio di quello che dicevo prima, è vero che il Festival Popolo e Religione è un ottimo festival, ci mancherebbe altro, nessuno gli fa delle critiche. Però c'era anche un altro festival, tanto per fare un esempio, di cinema qui a Terni, che è stato completamente affossato, a cui non sono stati più dati i fondi. Parlo di Cinema e Lavoro, che se ne prende e che se ne andrà a Torino. Anche Cinema e Lavoro ha portato personaggi del tipo di Galloccia, ha fatto anteprime dei film che stanno uscendo adesso, e noi abbiamo visto 2 anni fa perché avevano fatto l'anteprima a Cinema e Lavoro. È stato criticato per attacchi anche personali contro l'assessore della cultura, e lasciamo perdere quello che è successo, e sono stati tagliati tutti i fondi, e Cinema e Lavoro penso che se ne va a Torino o a Roma, adesso non mi ricordo.
È molto probabile che vada a Torino.
Spero di no. Ecco, su questo devo rispondere, sa, perché io sono un grandissimo...
Allora, non sto dicendo che Popoli e Religioni ha tolto i fondi a Cinema e Lavoro, però ti sto dicendo che quando si fanno delle scelte su quali finanziare e quali non finanziare, poi alla fine i conti ritornano sempre lì.
Sì, però attenzione, perché io sono grande fan di Cinema e Lavoro, spero che venga fatto, mi auguro che non, perché è stata una risorsa enorme per la città. A livello finanziario, però, ci tengo a sottolineare che Cinema e Lavoro ha sempre preso più soldi dagli enti locali di Popoli e Religioni in tutte le edizioni. Popoli e Religioni ha avuto l'anno scorso, ha fatto il botto, diciamo, perché ha avuto un sacco di finanziamenti, ma dal ministero, cioè il comune, per Popoli e Religioni ha sempre dato 25.000 euro, che sono molti meno di quelli che ha preso Cinema e Lavoro, per esempio. Mentre ha avuto l'anno scorso la fortuna di essere stato scelto per un finanziamento di Arcus.
Mossa sulla Cina, quindi non può...
Però no, ma secondo me fa bene il comune a finanziare, io spero che continui a finanziare Cinema e Lavoro. Però sicuramente non è che sono stati. Io mi auguro di no. Se scompare, però, certo non c'entra niente proprio le regioni, nel senso che, anzi, noi abbiamo cercato anche delle sinergie. Anche l'anno scorso abbiamo collaborato, anche perché siamo amici, insomma. Anche perché poi io credo fortemente che tutti quelli che si occupano della cultura non debbano farsi concorrenza, insomma. Però ecco, a livello finanziario sicuramente i problemi che c'è avuto Cinema e Lavoro sono stati, sappiamo, insomma, dovuti a cosa. Sicuramente non c'entrava uno sterzamento di fondi, tant'è vero che Popoli e Regioni continua a prendere sempre gli stessi finanziamenti dal comune, che sono i finanziamenti della convenzione con l'Istes. Quindi ripeto, per Cinema e Lavoro e per Popoli e Regioni sono 25.000 euro l'anno. Fissi, sono sempre stati quelli. Per il resto ci siamo attivati in altri modi e siamo riusciti l'anno scorso a ottenere un finanziamento molto grosso da parte dell'Arcus.
Da fuori in città, va bene.
Capito? Cioè non abbiamo fatto il festival con i soldi del comune, che se dovevamo fare il festival con i soldi del comune non ci arrivavamo a fare Battiato.
Mettendo termine a questa discussione, io vorrei capire come è organizzato questo convegno.
Sì, dunque, abbiamo organizzato tutta la giornata di sabato 14 giugno. Speriamo bene, perché la sede in realtà è abbastanza piccola, cioè Palazzo Gazzoli.
La sala grande,
sì, ma sicuramente poi sarà attivata anche la sala piccola, la sala sopra, non lo so, perché comunque per metterci dentro tutti non sarà facile.
Qualche...
Vedremo se fuori nel cortile se farà qualcosa.
Forse fare su a geometri all'auditorium, ma è molto grande.
Sì, io da un punto di vista logistico.
Sono stati mandati
degli inviti? Sono stati mandati, sì, credo circa 500 inviti.
Io non ho ricevuto niente.
Ecco. Civiltà Laica non ha ricevuto niente.
Onestamente sono rimasto male perché non capisco perché.
No, sono state fatte tante lacune, ma è normale perché comunque è chiaro che i mezzi sono quelli. Io ogni tanto vado in segreteria e dico: scusate, ma queste persone gliel'avete mandato l'invito? Bene, provvedete a mandarglielo perché stiamo facendo una figuraccia. Quindi provvederò anche a voi. Però è chiaro,
rapporti segreti con Monsignor Paolo e Marcello.
No, perché l'idea era appunto quella di non invitare soltanto i soliti noti, diciamo, cioè politici, sindacati, eccetera, eccetera, ma anche appunto le piccole realtà. Quindi che io sappia, nell'elenco c'erano, poi è chiaro che probabilmente i vari elenchi che girano non sono tutti completi, quindi neanche a me come associazione mi è arrivato l'invito, se per console, sempre questo. Però sì, no, l'idea è appunto quella invece di invitare tutti quelli che sono in qualche modo impegnati in città a tutti i livelli, quindi economico, sociale, culturale. Si può...
come avverrà la cosa?
Praticamente si deve dare la propria adesione, sì. Quindi prenotarsi per partecipare e per intervenire. Gli interventi per ora, la durata è fissata minuti. In circa 5-10 minuti, penso, la durata ufficiale sarà 8 minuti. Perché se no non ce la fa.
Ci sono degli ordini del giorno?
Sì, c'è un programma.
Bisogna pagare per entrare?
No, assolutamente.
Si parla di questo, di cultura.
Ci saranno tre interventi programmati. C'è una introduzione di Emanuele Buccioni della segreteria del Consiglio Pastorale, sì. Del Vescovo.
Manuela, che è mia collega religiosa.
Esatto. E poi ci sarà il Vescovo, ovviamente, e Luca Diodallevi, che è sociologo, che farà un'introduzione. Dopodiché, tutta la giornata ci saranno questi interventi fino alla sera.
Quindi dura un giorno solo?
Dura una giornata, sì, secondo me è poco una giornata ed è poco un Palazzo Gazzoli, secondo me bisognerà fare una reprise, sì, perché comunque è poco. Sono due sessioni, mattina e pomeriggio, e appunto l'obiettivo è quello di non fare le solite chiacchiere buoniste, appunto, ma che vengano fuori delle cose concrete su cui discutere.
Quando c'era l'assessore della cultura, c'era la Stefania Parisi, fecero al Modernissimo, che c'era il Modernissimo ancora, fecero un discorso sulla città della cultura e ci fu un dibattito anche notevole. Mi ricordo se era 15 anni fa, nel 94, il tempo di Ciaurro, credo. Dovrebbe essere stato quello.
Ma sei sicuro che Stefania era...
Stefania mi pare che era, non so, no, se era assessore della cultura, era l'organizzatrice.
Era Paolo Cicchini.
Sì,
Cicchini. E comunque, insomma, c'è stata questa cosa che fu una cosa abbastanza interessante, perché si parlò veramente ma solo di cultura. Questa è una cosa, vedo, un pochino più complicata, perché quando andiamo a trovare elementi di politica, soprattutto economia nella città, le cose si fanno più delicate, perché la crisi economica, la nostra città l'ha sopportata forse più delle altre, la crisi industriale ed economica.
Credo che tra gli elementi ci sarà anche, si parlerà sicuramente di università, immagino. Io spero personalmente, visto che mi interessa, che si parli di cultura, e io mi auguro che davvero il cinema e il lavoro non sparisca, perché, ripeto, è una risorsa importante. Un'altra cosa che rischia di sparire, e nessuno se l'è mai filata ed è gravissimo a mio avviso, è la scuola di recitazione fondata da Gastone Moschin, che ha cresciuto generazioni di attori e che rischia la chiusura anche quella. Rambaldi se n'è andato, Papigno sappiamo come sta messo, il CMM non ne parliamo, quindi se sul settore cultura secondo me ci sarà da dire.
Con questo abbiamo esterni.
Ci sarà molto da dire.
Purtroppo
perché...
sembra che abbiamo, cioè ci rimane solo esterni.
Ecco, c'è molto
non
da
è
dire
poco
perché come
è un
mai queste
festival.
Realtà che si erano formate a un certo punto sono sparite? Chi ha sbagliato?
Questa
come
domanda
mai?
Bisogna
perché?
Rispondere.
Ecco, queste sono domande a cui bisogna rispondere, perché qui la cultura si intreccia con l'economia.
Esatto.
Di fatto.
Beh, se pensiamo a Papigno e CMM,
infatti, modello di sviluppo.
Modello di sviluppo.
Di questo.
Va bene, andiamo un po' in pubblicità, prendiamo un po' di respiro e fra poco siamo con voi. Allora, torniamo agli studi di Radio Galileo. Credo che non vi abbiamo annoiato con questa discussione su questa iniziativa che è stata presa e che ci sarà il sabato 14 giugno. Abbiamo parlato poi anche della marcia sulla Cina. E niente,
no, sulla Cina.
Scusate, la marcia cinesi. Per i diritti dei cinesi. Scusate, un po' di stanchezza. Io ti stavo dicendo, ai miei amici qui, a Alessandro Gometti, Arnaldo Casali e Francesco Puglia, che ho comprato il libro
Dalaigo, di Martini,
Carlo Maria Martini.
Carlo Maria Martini, lo puoi prendere, Francesco?
È fatto molto bene.
Ed è un libro che forse tu, non so se tu hai già letto. È un libro che mi hanno consigliato anche gente.
È stato presentato recentemente,
ragazzi. Sì. Laica, sì, ma io Martini l'ho seguito dal tempo in cui lui era a Milano e già faceva delle cose estremamente diverse dal. Diciamo da un cardinale comune, no?
Un attimo, però, scusa, ma c'è questo libro su Martini,
sì,
perché
scritto da
Carlo Maria, a Giovanni Bianchi, che Carlo Maria Martini ha pubblicato lo scorso anno con Mondadori, ora non mi ricordo, un altro libro era molto interessante. E ora dovrebbe uscire, mi auguro presto, la traduzione italiana di quel colloquio che ha fatto con un frate tedesco, l'hanno pubblicato la Herder in Germania, e insomma leggere e confrontarsi con Martini è sempre molto importante, perché è una persona da cui c'è
perché
molto
non
da
è,
prendere.
Non è un dogmatico, non certamente un dogmatico. Questo Papa ha insegnato teologia dogmatica e ce l'ha messo Hans Küng, che poi
sì,
si è pentito.
Io lo trovo antitetico a Ratzinger, infatti.
Ecco, infatti è antitetico a Ratzinger, e diciamo evidentemente allora ci possono essere cattolici laici, come abbiamo sempre detto.
Beh, penso a Enzo Bianchi, per esempio, certo. Qui parliamo
della comunità di Bosse, sì.
Ma tra l'altro c'è un libro molto bello di Martini, vorrei citare, proprio perché il discorso sulla laicità, anche, no? il dialogo tra cattolici e laici, su come appunto gli uomini di buona volontà si incontrano di solito.
C'è un libro, sono incontrati con Cacciari, no?
Anche, ma anche con, c'è un libro bellissimo fatto insieme a Umberto Eco, che si chiama In cosa crede chi non crede,
sì,
che
sì,
è magnifico. Che consiglio a tutti di Libera al Sentieri, pubblicato, molto molto bello.
Cioè, citato anche da Dylan Dog, cioè Dylan Dog che ha fatto una puntata.
Io l'ho letto perché l'avevo trovato citato per
restare,
su quella puntata.
Se mi consentite un piccolo consiglio, allora io consiglio anche, per stare in questo campo, di leggere anche il libro, no, a parte Dalai Lama, ma di leggere di Dario Antisari, Relativisti e Cristiani perché Relativisti, Relativisti perché Cristiani, edito da Rubettino.
Dario è un amico. Ecco. Abbiamo fatto un'università insieme, lo è solo qualche anno più di me, però ha una sua posizione sempre molto intelligente, molto particolare.
Marcello, diamo un'ultima notizia, sì, poi la commentiamo anche con chi è presente. Caccia alle streghe contro i diversi, Amnesty International boccia l'Italia. La scusa per sbarrare le porte ai migranti, usare il pugno di ferro con chi è già dentro, è quella sperimentata in tutto il mondo, della sicurezza. Ma se l'Italia ha tanta paura dei diversi, da voler scatenare una caccia alle streghe, Amnesty International vuole dirlo forte. La voce di Daniela Carbone, direttrice dell'ufficio campagna e ricerca, era pagata, ma l'allarme è rimbombato assordante. La Carbone ha bastonato senza risparmio l'errore di prospettiva che fa vedere un episodio di cronaca come l'omicidio di Giovanna Reggiani per mano di un rom, non come l'ennesima violenza contro una donna, ma come il sintomo inequivocabile di una tendenza alla violenza e all'illegalità di gruppi di persone e di minoranze in base alla nazionalità, all'appartenenza etnica, al luogo in cui dimorano. Insomma, siamo un po' al dito per questi provvedimenti sulla sicurezza del governo da parte di Amnesty International. Cosa ne pensate di questa notizia?
No, a me in realtà sul discorso dei clandestini mi ha colpito molto quello che ha detto recentemente Marco Travaglio su Passaparola, la rubrica che fa sul blog di Beppe Grillo, in cui spiegava come questa legge in realtà non serve a nulla. Cioè lui dice che secondo lui non aggraverà né migliorerà, nel senso che siccome è una legge è impossibile arrestare, perché il reato non è di permanenza clandestina ma di ingresso clandestino, quindi tu o lo blocchi quando stai entrando e l'arresti, oppure non gli puoi chiedere quando sei entrato, lui ti dice sono entrato prima che entrasse in vigore la legge e tu non gli puoi fare niente. Quindi la cosa impressionante è non tanto il provvedimento nel concreto, ma il fatto che vengano fatti questi provvedimenti, perché evidentemente si ritiene che gli italiani abbiano voglia di razzismo in qualche modo. Questa è la cosa più impressionante per me, più che il provvedimento in sé, ma quello che significa.
Sembra un po', a mio avviso, purtroppo una voglia un po' indotta, e questo lo trovo estremamente, estremamente grave e anche molto superficiale. Io l'altra qualche sera fa l'ho detto anche dall'altra alla direzione del partito, io sono rimasto completamente allibito, sconvolto da un servizio sul TG1 e ho visto una caccia, era contro i transessuali che stavano in un quartiere romano, ho visto una caccia all'uomo. c'era un transessuale che era scappato, lo hanno rincorso, si era nascosto dietro alcune frasche, lo hanno rincorso, lo hanno, perché la polizia lo ha preso in maniera selvaggia, trattato come, poi io tra l'altro sono animalista, quindi trattato come un animale, come una bestia. Io trovo che veramente bisogna stare attenti, bisogna stare veramente attenti, perché stiamo rischiando una deriva pericolosissima.
E i totalitarismi nascono da qui. Che radicali italiani e Rita Bernardini hanno riportato le statistiche dell'Istat dove non c'è assolutamente diciamo un aumento, anzi c'è una diminuzione della criminalità.
Non solo, ieri Rita Bernardini,
e quindi è la percezione dovuta alla stampa, dovuta alla televisione, insomma, che ha pompato.
Rita Bernardini insieme alla nostra, che è deputata radicale eletta nelle liste del Partito Democratico, insieme a Elisabetta Zamparutti, è andata a far visita ai centri, al centro di CPT di Roma, è rimasta sconvolta, leggete il suo comunicato sul sito della Lega, è rimasta sconvolta per quello che ha visto, condizioni bestiali,
anche scarso cibo, ha detto, anche
sì come sono veri gulag dei campi di concentramento.
Comunque io volevo dire che concordo con quello che dici sul fatto che vengono pompati tanto dai media. Purtroppo la paura è il modo migliore per dominare, no? Le coscienze, quindi credo che dei tempi abbastanza barbari, esatto. Io credo che venga fatto cioè sia una strategia ben mirata di chi governa il paese, con l'obiettivo proprio di non far pensare la gente.
Allora vogliamo chiudere invece con una bella notizia che però viene dall'estero?
Sì, lo diciamo al volo. Allora, New York, via libera ai matrimoni gay, celebrati in altri stati e anche all'estero. Allora, dopo la California, dove le unioni omosessuali verranno celebrate il 17 giugno, un altro grande stato americano, quello di New York, spiana la via ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, pur non autorizzandoli espressamente. Il governatore dello stato di New York, David Paterson, ha ordinato infatti alle agenzie statali di riconoscere i matrimoni gay celebrati legalmente in altri stati americani, come il vicino Massachusetts, o anche all'estero, come in Canada, Belgio, Olanda e Spagna.
Due notizie velocissime. Due amanti sono stati presi a fare l'amore del non confessionale e hanno detto erano posizioni postali probabilmente, ma hanno detto noi siamo atei,
il segno della pace,
cioè, noi siamo atei, cioè, per noi non vale niente, e ci sembra una cosa estremamente evitabile, perché è una forma naturalmente di,
se sei ateo, che vuoi dire,
cioè non c'è bisogno che vai lì dentro, ecco. E un'altra cosa invece, e un'altra notizia invece che stavo per darvi, adesso me la sono dimenticata, qual era? Voi non la sapete,
non la saprete mai probabilmente,
non la sapremo mai perché dovremmo chiudere la trasmissione. Era una notizia carina anche questa qui.
Bene, Marcello, ricordiamo intanto, se te la ricordi, ricordiamo i nostri contatti perché si vuole mettere in contatto con noi. Allora ricordiamo il nostro sito internet, che è www.civiltalaica.it, e poi il nostro numero di telefono, che è 348 40 88 638, l'email è info@civiltalaica.it. Ci trovate in questa trasmissione, la trovate tutti i martedì dalle 18 alle 19:30 fino alla fine di giugno, poi luglio, agosto ce ne andremo in ferie e ci risentiremo a nuova stagione con le nostre iniziative.
Posso lanciare un appello?
Prego, Francesco.
Anche perché non so se poi sarò la prossima trasmissione qui, qualche occasione,
no?
Non abbandonate gli animali,
ecco.
Per piacere, perché ci avviciniamo
all'estate,
non abbandonate gli animali, rispettate gli animali.
Ah, posso dire anche una cosa velocissima, perché prima ho dimenticato di dirlo, sempre a proposito del dibattito, per arricchire il dibattito, insomma, abbiamo aperto un blog in cui chiunque può andare a scrivere la sua su come sta lo stato di salute della città, appunto. L'indirizzo è www.responsabilipericilfuturo.com.
Perfetto, allora vi salutiamo, vi ringraziamo, ringraziamo Arnaldo Casali e Francesco Puglia, sono stati i nostri ospiti questa sera. Alessandro, chiudiamo, appuntamento a martedì prossimo.
Martedì prossimo.
Ciao a tutti.
Ciao.